Leggiamo nel libro degli Efesini, nell'epistola di Paolo agli Efesini, capitolo 6, leggiamo fino al verso dal 10 al verso, fino al verso 12. Efesini 6, dal 10 al 12. Del resto, fratelli miei, fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza. Rivestitevi dell'intera armatura di Dio per poter rimanere ritti e saldi contro le insidie del diavolo, poiché il nostro combattimento non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potestà, contro i dominatori del mondo di tenebre di questa età, contro gli spiriti malvagi nei luoghi celesti. Ci fermiamo qua. Questa scrittura ci ricorda che dobbiamo fortificarci, che ci dobbiamo fortificare nella forza del Signore, nella sua potenza, perché abbiamo da combattere. Ed è proprio lo stiamo toccando con mano. C'è da sostenere un combattimento contro chi negli investimenti non si fa niente, perché essendo esseri spirituali non si fanno male. Però noi vogliamo guardare nel mondo dello spirito e guardare la gloria di Dio e guardare che il Signore ha aperto le sue braccia per darci forza. E se ci avviciniamo siamo fortificati. È come quando una persona si avvicina alla calamita, sente la forza magnetica, l'attrazione, fin quando si ci appiccica, e dà questa forza. Quando poi la stacchi, il pezzo che è stato magnetizzato è un po' calamitato anche quello, e riesce ad attirare, e ha acquistato una forza magnetica. E questo è quello che deve succedere a noi. Dobbiamo stare attratti, dobbiamo farci attrarre dal Signore, perché Lui ci vuole attirare a sé. E noi possiamo anche fuggire, ma possiamo anche avvicinarci. E credo che ci convenga avvicinarci, perché quando ci avviciniamo nella presenza di Dio, arriva la sua forza dentro di noi. Arriva la fede, arriva il coraggio, arriva la capacità di fare la sua volontà, la capacità di amare anche quello che non si può amare nel naturale. Di amare e di odiare quello che a volte magari ci fa piacere, però che poi potrebbe crearci dei danni, ci potrebbe creare qualcosa di un che porterebbe dei problemi. Allora, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo combattere. E dobbiamo combattere con la forza di Dio, perché non possiamo combattere con le nostre forze. Perché come fai a combattere chi non vedi? Ma quando hai la forza di Dio, vedi. Quando hai la forza di Dio, localizzi, riconosci l'avversario. Perché è Lui che illumina gli occhi. È Lui che ci fa vedere il nemico. Perché altrimenti non lo vedi. L'Apostolo Paolo dice che non bisogna combattere battendo l'aria, dando i pugni all'aria. L'aria non si fa male. Devi colpire il nemico, dov'è? Lo puoi colpire solo se lo vedi. Ma se non lo vedi, come fai? Puoi colpire uno spirito. A parte il fatto che lo spirito già non si fa male, ma solo essendo nello spirito lo puoi colpire. Quando tu sei nello spirito. E noi siamo nello spirito quando siamo fortificati. Quando fortifichiamo il nostro spirito, quando diamo un nutrimento al nostro spirito, quando stiamo nella presenza di Dio, io dico che la lode ci prepara, ci fortifica. Quando c'è il culto e stiamo nella presenza di Dio e adoriamo il Signore, non per chi sa cantare, ma chi, alcuni magari semplicemente cantano così distrattamente perché sono trascinati dagli altri che cantano, ma non ci mettono testa nemmeno a quello che dicono. Ma chi invece lo fa col cuore e chi canta e realmente medita su quello che sta dicendo nel canto ed è davanti a Dio, a un certo punto si trova a salire e si trova in alto, non solo con le note, come quando cantavamo gloria, ecco, salivamo in alto e il cuore io sentivo che saliva anche, ecco, ma non è solo quello, è anche lo spirito che si eleva, e quando si eleva tu vedi il trono, tu vedi, senti, lo percepisci, senti che Dio ti dice non temere, io sono vicino a te, io mi prendo cura di te. Amen. Allora l'apostolo Paolo non è a caso che ha detto il nostro combattimento non è contro carne e sangue, perché è qui che spesso noi cadiamo nel fatto che combattiamo contro carne e sangue, perché è facile pestare il piede, reagire a chi è che ti ha pestato il piede e gli dai una spinta, perché lo vedi, ti ha fatto il male. Ecco, ma il Signore ci vuole fare ricordare, e su questo soggetto mi ricordo che ho predicato una domenica del 2013, cioè che dobbiamo localizzare il nemico vero, non il nemico quello che ci ha fatto il male in diretta, con un corpo, con una bocca, parlando con le parole, possibilmente, perché quello che fa più male sono le parole, non sono tanto il fatto che una persona ti dà una spinta o ti calpesta il piede. Che se una persona ti pesta il piede involontariamente e poi ti dice scusa, anche se ti rimane il dolore, ma non hai la ferita nel cuore. Ma se una persona ti guarda in faccia, si avvicina a te e volutamente ti pesta il piede, ti fa due ferite. Uno il piede perché ti fa male e l'altro perché ti sta trasmettendo tutto l'odio e tutto l'amaro. Quindi là poi ti viene ancora più difficile fare la volontà di Dio. Ma il Signore ci dice di fare anche quello, anche chi lo fa apposta. Perché devi vedere questa scrittura, questa realtà, che noi non combattiamo contro carne e sangue, ma contro l'animatore invisibile, il puparo, quello che tira i fili, vi ricordate? Quello che manovra, quello che ispira, quello che spinge le persone a fare quello che è sbagliato, perché si possono essere strumenti nelle sue mani per distruggere, per ferire, per uccidere. E soprattutto per dividere, per portare divisione l'uno con l'altro, per isolare. Perché appena tu non ti senti capito da questo, non ti senti capito dalle persone che sono più vicine, ti isoli, non ti apri più, non parli più, non... e quindi sei solo. Se sei solo sei più vulnerabile. Guai a chi è solo, lo dice anche la Bibbia. E allora per non essere solo c'è uno che ha a fare, sa calare la testa e deve fare finta di niente, no, deve fortificarsi nel Signore e deve trovare la forza nel Signore per continuare ad amare, deve trovare la forza nel Signore per continuare a perdonare, deve trovare la forza nel Signore per cancellare, per farsi guarire le ferite che altri ti fanno. E io vi dico una cosa, anche quest'anno avremo delle ferite, ve lo profetizzo. Però anche quest'anno il Signore è guaritore delle nostre ferite. Anche quest'anno avremo delle afflizioni, ma il Signore ci libera da tutte le afflizioni. Anche quest'anno avremo delle benedizioni. Amen. Ma il Signore sarà sempre lodato e benedetto. Sempre, in ogni circostanza. Matteo 5,44 dice, Io vi dico, amate i vostri nemici, benedite coloro che vi maledicono, fate del bene a coloro che vi odiano, pregate per coloro che vi maltrattano e vi perseguitano. Quando noi facciamo questo, cominciamo con la preghiera, anche se è una preghiera che questo qua siamo così tanto convinto. Perché pregare per quelli che ti perseguitano? E dice, magari la preghiera è, Signore pensici, vendicami, facci la birra a Cristo. E questa non è la preghiera che il Signore ci dice. Dice, Signore, queste persone sicuramente non conoscono la verità. Queste persone non ti conoscono, queste persone sono influenzate dal nemico. Queste persone mi stanno facendo del male, ma io li voglio pregare per loro, Signore, li voglio benedire. E ti chiedo di illuminarli, ti chiedo di aprire i loro occhi. E ti chiedo anche di guarire il mio cuore. Questo non è sbagliato, fratelli. Ma tu non puoi chiedere che Dio ti guarisca il cuore mentre da un altro lato domandi vendetta. Ma se domandi vendetta al diavolo, per il diavolo, perché sia Dio a liberarti da quel nemico, che il vero nemico è quello, e il nostro combattimento è contro quello, non è contro le persone in carne e ossa. Io vi dico che è facile scivolare. Si scivola. Si scivola. Scivoliamo facilmente e ce la prendiamo con le persone che vediamo, che tocchiamo, che, con cui possiamo parlare, anche con il nostro prossimo. Cioè, è facile. È facile che leghi il risentimento, è facile che ti offendi, è facile. A me succede e credo che non sono il solo, però dobbiamo fortificarci nel Signore, perché questo non deve succedere, o se succede deve durare un attimo, il tempo di renderci consapevoli che siamo caduti nella trappola del nemico e ci rialziamo. Perché succede, fratelli? È inutile che ci illudiamo e diciamo, ma io continuerò ad amare anche quando mi fanno del male. Non è vero. Se ti fanno del male, tu cerchi di reagire. E te la prendi con le persone che te lo fanno. Non dire che non è così. È così. È là che ci vogliamo. Però, se il giusto cade, si può rialzare. È importante che noi non stiamo troppo a terra. Un secondo credo che ci può bastare. Se non ci basta un secondo ce ne prendiamo due, ma non facciamo passare minuti. Che più tempo stiamo a terra, più ci raffreddiamo. Soprattutto in inverno, guardate che il pavimento è più freddo, meno che non avete il parquet. Però non conviene stare a terra. Parliamo di terra nel senso di caduta, nel senso di lontananza di Dio, nel senso di mancanza della consapevolezza dell'amore di Dio e della potenza di Dio. Dobbiamo essere molto, ma molto coscienti dell'amore di Dio e sapere di essere grandemente amati dal Signore. Siamo grandemente amati dal Signore, soprattutto se odiamo il male quello vero, non il male che mi possono fare, ma il male del nemico che mi vuole distruggere, mi vuole rubare la salvezza, mi vuole rubare la fede, mi vuole rubare la mia integrità, mi vuole rubare il mio tempo di preghiera, mi vuole rubare la mia comunione spirituale con il Signore, il mio tempo di adorazione. Quando il nemico vuole fare questo è il vero male. Non è il male quando ti cadono 10 euro dalla tasca o 100 euro o 1000 euro che possono essere. Vero è che i soldi ce ne sono pochi e uno se li deve saper tenere, però se succede un guaio, Dio provvederà, che Dio è fedele. Amen. Gloria al Signore Gesù. Un altro motivo ancora per cui dobbiamo fortificarci e non combattere contro carne e sangue è perché non dobbiamo sottovalutare la potenza malefica, la potenza del nemico. Io vi dico una cosa, quando non siamo forti, quando non siamo fortificati nello spirito, non sottovalutiamo il nemico e ci avviciniamo così tanto a lui che quasi quasi ci sembra più buono di Dio. Quasi quasi ci sembra che è più giusto di Dio. Perché comincia a farci vedere le cose in un modo diverso, la vicinanza con il nemico. Ma la vicinanza verso Dio ti fa vedere la realtà, quella che è, i fatti. Perché Dio è verità. La verità la vedi in Dio e non lontano da Lui. Lontano da Lui sei solo imbrogliato, solo ingannato, illuso, perché Lui è un illusionista per eccellenza. Avete mai visto uno spettacolo di illusionisti? Avete mai visto quello quando infilano una persona dentro la scatola e poi la tagliano con la sega, poi spostano mezza tavola, mezza scatola da una parte e l'altra mezza dall'altra? Che è una realtà. Però sembra così. E quando ci avviciniamo troppo al diavolo, senza rendercene conto, vediamo le cose in un modo distorto, stiamo entrando nella visione dell'illusione, non nella visione della realtà. E noi dobbiamo essere forti nello spirito per vedere la verità, perché è la verità che ci rende sempre capaci di andare, mettere i piedi nel posto giusto, è la verità che ci rende visibile il cammino di Dio. A parte che ci rende liberi, tutti lo sappiamo che la verità ci rende liberi, ma la verità ci fa camminare nel giusto percorso. E questo è quello che dobbiamo fare. Nel 2013 abbiamo tentato, ma spesso siamo caduti. Nel 2014 cadremo ancora, io ne sono convinto, però facciamo in modo di cadere di meno. Amen? Facciamo in modo di essere più forti. Io una volta dicevo, nel 2000, nell'anno nuovo, faremo questo, faremo quello, faremo quell'altro. Ora sono più realista. Dico, mi propongo di fare questo, mi propongo di fare quest'altro, mi propongo di fare quest'altro ancora. Però intanto uno se lo deve proporre, perché se non se lo propone, poi non se lo deve dimenticare a febbraio, quello che si è proposto a gennaio. E deve fare in modo che anche a febbraio se lo ricordi, ma non solo a febbraio, ma anche a marzo, e anche a dicembre. A dicembre ormai hai poche opportunità di fare quello che ti eri proposto a gennaio. Però è importante che noi ci stiamo dietro, che mettiamo il nostro programma. Oggi devo fare questo, questo e questo per realizzare quello. Se voi volete costruire una casa e non la potete fare, poi dentro un anno io costruirò un edificio, ma non puoi aspettare il 29 dicembre per farlo. Poi non ce la fai a farlo in un giorno. Devi considerare che ogni giorno, ecco, oggi ci posso fare, posso spianare il terreno, domani magari comincio a cercare delle pietre per fare poi un basamento asciutto, una specie di vespaio, poi comincio a organizzare le fondamenta e poi comincio a fare i muri e poi comincio a fare anche i soffitti e poi comincio a rifinire, e quindi ogni giorno devo fare qualcosa se sta casa si deve alzare, o no? Quindi non puoi dimenticare che hai bisogno del materiale, che hai bisogno delle cose, ogni giorno ti devi attivare se devi realizzare un progetto. Qualunque cosa, io dico, Dio ci chiama a crescere spiritualmente. ci chiama a vincere e a combattere. E il combattimento è anche contro la tentazione. Ora lo vedremo meglio. Dobbiamo combattere perché possiamo restare sempre fermi vicino al Signore. Amen. Quando ci allontaniamo troppo da Dio, perdiamo di vista la grazia, perdiamo di vista la potenza di Dio, perdiamo di vista l'amore di Dio, perdiamo di vista tutte quelle cose, la fedeltà di Dio, le promesse di Dio, e diventiamo persone naturali. Per non dirla più brutta, diventiamo persone carnali. Persone che agiscono nella carne, non nell'amore, non nello spirito. Ecco perché è importante fortificarsi nella forza del Signore. E vi dico, non dimentichiamo che un modo come fortificarsi è anche leggendo e nutrendoci della parola di Dio ogni giorno e dichiarandola per la nostra vita. Perché la parola, se solo la leggi, non è successo niente. È come se leggessi un giornale, ma è come se fosse la lettera di Dio per te. E poi tu rispondi. Quando tu ricevi una lettera, rispondi. Non è una pubblicità che ti arriva nella buca. Sapete, non c'è un giorno che non ti arriva un volantino del supermercato e delle offerte che stanno facendo. A volte ne troviamo 2, 3, 4. E poi infilo uno cacciuto dentro e non ce ne manca. Quando noi leggiamo la parola di Dio, è la lettera d'amore di Dio, la verità, che non è pubblicità, è la verità per il nostro bene, dove Dio ci regala sempre il suo amore, la sua grazia, la sua benedizione. È sempre un tempo di offerta speciale dell'amore di Dio, della fiducia che Dio ci dà, del sostegno che Dio ci dà, della forza che Dio è pronto sempre a darci. Sapete, se vediamo che ci siamo smarriti è perché abbiamo intrapreso un percorso sbagliato e non sentiamo più la presenza di Dio, sappiamo che non sentiamo quasi più il bisogno di pregare, il bisogno di leggere, non lo sentiamo più. Se tu vivi questa realtà, che non senti più il bisogno di pregare, non senti più il bisogno, una spinta dentro di andare in chiesa, ma ci vai perché se no, poi il pastore cosa può pensare? Forse poi mi chiama magari al telefono, o forse poi che c'è da dire? Scendiamo niente, prepariamo, andiamoci. E vieni per il pastore. Lascia perdere. Non voglio essere amato a questo prezzo. Voglio che tu ami te stesso più di ogni cosa, e il Signore. Amen. E che vieni per te stesso e per Dio. E perché Dio possa benedire te stesso. Se vieni, allora sei benedetto. Ma se questa cosa la fai così, allora ti dico una cosa, ti profetizzo che ti sei perso. Non hai perso la salvezza, ma ti sei smarrito, ti sei allontanato, non sai più la via del ritorno qual è. Allora, che cosa fare quando uno non sa più la via del ritorno, si accende il navigatore? Io vi dico una cosa, quando una persona non sa più è perché non c'è segnaletica, perché i strade parlano tutti stessi. Anche se accende il navigatore, ti dici, quella strada, la mappa non è aggiornata e quindi quella strada non c'è. Mi è capitato spesso ultimamente che ho utilizzato il navigatore, o perché c'è una mappa troppo antica, non lo so, e comunque non me la segnala, non mi segnala quel posto, tant'è che ormai ho deciso di non usarlo più, perché quando mi serve qualcosa non c'è mai nella mappa del navigatore. Ecco, col Signore non c'è un navigatore che ci porta verso la presenza di Dio naturale, c'è quello spirituale, che è lo Spirito Santo, è la parola di Dio. Lo Spirito Santo è la bussola, è la parola di Dio, è la mappa. Tu hai bisogno non solo della mappa, ma hai bisogno anche della bussola. Hai bisogno di sapere dove ti trovi, hai bisogno di sapere dov'è la direzione. Perché in alto mare, quando una persona si perde, c'ha dei punti di riferimento? No. Dovunque si gira c'è sempre mare. Se non hai la bussola, come fai a sapere dov'è il nord? È brutto, sapete. Se tu sei nella terraferma, allora vedi una punta alta. In Sicilia da parecchi punti si vede la vetta dell'Etna. E già sai che là c'è Catania. Sì o no? Perché è una punta alta. Se sei in un paese, c'è la Torre Cabrera. O c'è la torre di Palazzo Bruno, o i campanili delle chiese. È importante avere dei punti di riferimento. Il punto di riferimento, sapete chi è? Quando noi ci smarriamo, la parola di Dio. E io questo ve lo dico, non dimentichiamo anche di essere umili e chiedere informazioni quando ci perdiamo. Ti fermi, apri il finestrino, che quello funziona sempre. E ti dici, devo andare in questa via, ma qua dove siamo? Casa è in questa via, per andare in quella via prima vai, fai 100 metri, gira a destra, la seconda da destra, gira a sinistra, poi gira a destra, poi gira a sinistra, poi tutta l'altra cosa devi scuotere. E allora, le prime cose, te ruote. E allora, va davanti, gira a destra, poi gira a sinistra. Vabbè, poi troverò un'altra persona che mi ricorda dove devo andare. Che chiede di lui tutto un percorso, però tu te lo dimentichi. E allora noi possiamo fare questo. Ci fermiamo e chiediamo. Anche consigli a chi è più grande di noi. La parola di Dio ci ricorda proprio questo. Geremia, capitolo 6, verso 16. Dice, così dice l'Eterno, fermatevi sulle vie e guardate e domandate dei sentieri antichi, dove sia la buona strada e camminate in essa, così troverete riposo per le anime vostre. Poi dopo dice, ma essi rispondono, non cammineremo in essa, ma questa non è una cosa che ci riguarda. Quello che ci riguarda è la prima parte, il consiglio di Dio. E io aggiungo, ma io lo farò. Amen. Come c'è scritto, ma essi rispondono, non cammineremo in essa. Tu cosa rispondi? Io camminerò in essa. La parola di Dio dobbiamo applicarla alla nostra vita. Quando io non sento più la presenza di Dio, dico, ma perché non la sento la presenza di Dio? Non venire a fare la persona super spirituale che dice, ma io prego, io credo, io ho la fiducia nel Signore. No, no, sii sincero. Sii sincero, dillo, perso qualcosa che prima avevo. Prima ce l'avevo, ma ora questa cosa l'ho perduta. Per favore, mi volete aiutare a ritornare a trovare la via? Voglio ritornare a sentire l'amore di Dio, la presenza di Dio, a sentire quella gioia della salvezza, della vita eterna. Voglio ritornare al Signore. Mi volete aiutare, per favore? E allora cominciamo a pregare insieme, ci prendiamo per mano e cominciamo a benedire quella persona, a chiedere perdono, perché sicuramente ci si allontana quando si pecca di presunzione, quando si pensa di sapere tutto e di avere la soluzione attraverso la propria intelligenza e ti affidi al tuo stesso discernimento. Ma questo è essere stolti. Non andremo in nessun posto se ci affidiamo solo al nostro discernimento. Non dico che devi disprezzare il tuo discernimento, ma sottomettolo alla guida di Dio e alla parola di Dio. Se non facciamo questo non arriveremo mai dove dobbiamo arrivare. Guardate che abbiamo da fare tanta strada. Quanti pensano di essere arrivati? Quanti pensano che ancora devono fare tanta strada? E allora se dobbiamo fare tanta strada dobbiamo essere umili, dobbiamo anche appoggiarci e soprattutto appoggiarci sul discernimento del Signore, su quello che il Signore ci dice. Dobbiamo riprendere il cammino serio della consacrazione. Il nostro corpo, la nostra vita non è nostra, appartiene a Dio. Il tempo che abbiamo su questa terra non è tempo di godere su questa terra. Toglietevi l'illusione, io voglio dire, qua su questa terra non c'è gioia vivendo solo per questa terra, non c'è gioia. Ma la gioia ci può essere vivendo in questa terra se non viviamo per questa terra, se non viviamo per questa vita. Noi viviamo per uno scopo eterno. Io sto parlando ai cristiani nati di nuovo, sto parlando a persone innamorate di Dio, sto parlando a persone che vogliono arrivare alla meta. Noi non siamo stati salvati per vivere in eterno su questa terra. Ci ritorneremo nella terra. Regneremo con Cristo. Ma regneremo 1000 anni. Non regneremo nell'eternità su questa terra. Ci staremo un tempo su questa terra. Ma ora con questo corpo corruttibile ci staremo un tempo molto breve. Che per alcuni è brevissimo, per altri è breve, perché vi dico una cosa, rispetto a quanto vivevano Abramo, i primi, Adamo, eccetera, fino a Noè, erano 100 anni, non sono niente, non sono niente, però se consideriamo Adamo prima della caduta, che era immortale, che cosa sono 100 anni? Cosa sono 100 anni? Non lo sappiamo cosa sono 100 anni. Niente. Un soffio. Un soffio. Noi siamo stati fatti per l'eternità, ma non con questo corpo e non in questa terra così. Siamo fatti per vivere col Signore nello Spirito. La gioia è quando tu vivi nello spirito, per lo spirito, e il corpo e il piacere del corpo gli dai il giusto posto. Significa che se il corpo ha bisogno di nutrimento, non ignori il fatto che hai lo stimolo della fame o della sete. Se il corpo sente freddo, non devi ignorare che devi coprirlo. Se il corpo è stanco, non devi ignorare che ha di raccuccare questo corpo e ha bisogno di fermarsi per un po'. Quindi devi rispettare questo corpo, ma non divinizzarlo. Amen. Non divinizziamo il corpo perché è fatto di terra. Il Signore ha preso della terra, del fango, l'ha impastato. Con l'acqua ha fatto un fango e ci ha fatto di polvere. E questo corpo, dice la parola di Dio, e questo lo sappiamo perché l'abbiamo imparato, l'abbiamo già sperimentato, ritornerà a essere polvere. E quindi, se vogliamo andare avanti, lasciamo perdere la priorità del corpo. E diamo priorità allo spirito. Con tutto il rispetto che possiamo avere e dobbiamo avere per il corpo, ma diamo la priorità allo spirito, perché il Signore ci sta facendo capire che dobbiamo fare un lungo percorso. Amen? Allora dobbiamo crescere, dobbiamo andare avanti, consacrati per non cadere nella tentazione del nemico di vivere solo per questa terra. E di dare obiettivi prioritari alla vita terrena. La vita terrena fino a un certo punto. Perché arriverà il momento in cui questa vita terrena finisce. Ma tu non devi aver perso tutto quando finisce. Perché ci sono le persone che hanno vissuto per la terra, quando muoiono hanno perso tutto. Ma tu non hai perso niente, perché tutto quello che hai seminato te lo ritrovi in cielo. E ce lo ritroviamo in cielo. E questo non dobbiamo dimenticarlo. Nel 2014 dobbiamo vivere per il cielo, sulla terra, con tutto quello che ci serve. Il Signore ci provvederà anche salute e forza, ma non vivere per la terra soltanto, ma vivere per il cielo. parole, dice, belle parole che sta dicendo il pastore. No, è la verità, non sono belle parole. Dobbiamo anche crescere e camminare verso, per l'intercessione, per pregare, fare la preghiera di intercessione, non solo la preghiera per non cadere in tentazione, ma la preghiera di intercessione. Io vi dico una cosa, è vero che il Signore vuole che tutti gli uomini siano salvati, e quindi è vero che già Dio è d'accordo che tutti gli uomini siano salvati, è già provveduto, ma non ci può essere salvezza senza la preghiera di intercessione. Vi ricordate il testo che abbiamo letto all'inizio? Che il nostro combattimento non è contro carne e sangue, ma contro i principati, le potestà, i dominatori. Che cosa fanno questi? Questi impediscono alle persone di conoscere la verità, di vedere la realtà, di conoscere e vedere Dio, di riconoscere Dio. Questi principati, potestà, dominatori, organizzati, questa organizzazione criminale, spirituale, questa mafia spirituale, organizzata, sappiate che ha un progetto, che è quello di tenere gli uomini lontano dalla verità, perché si deve trascinare il diavolo tutti all'inferno. Ma Gesù ha pagato perché tutti siano in paradiso. Ha pagato per tutti, nessuno escluso. E il nemico impera sulle coscienze delle persone, impera nel cuore della gente. Il principe di questo mondo domina e inganna e vende sporcizia, come se fosse oro colato. Vende pornografia, vende iniquità, vende illusioni, vende piaceri peccaminosi che distruggono completamente l'esistenza delle persone, completamente le famiglie, per un attimo di piacere proibito, si commette un'infedeltà. Poi, come si dice, un proverbio nostrano, dice, il diavolo fa le pendole, ma poi dimentica le e mettere i coperchi, e si scoprono le infedeltà, e quando si scoprono le infedeltà si rompe l'atmosfera familiare, se ci sono le divisioni, distruzioni, i figli. Andate a vedere nelle scuole la percentuale dei figli che hanno genitori separati, e non è perché il genitore è lontano che sta lavorando per la famiglia, ma perché c'è un'altra famiglia. È tempo delle famiglie allargate. Una famiglia, un'altra famiglia, figli con quello, figli con quell'altro, figli con... Cioè questo è dove il diavolo sta portando questa società. Sentivo una cosa che... è stata detta da un personaggio importante, molto, molto conosciuto, che non voglio nominare. Dice, un bambino a scuola era molto triste e spesso crudele, arrabbiato. E la maestra ha chiesto, ma perché sei così? Perché sei così? Così arrabbiato che litighi sempre con tutti. E il bambino ha risposto, sono arrabbiato perché la fidanzata di mia mamma, state attenti alle parole, la fidanzata di mia mamma non mi ama e mi picchia. Capite cosa sto dicendo? Questo è quello che ora invece vogliono far passare come qualcosa da accettare, come qualcosa di normale. È normale che cosa? Normale. Normale che lo spirito di questo mondo vuole distruggere l'uomo da appena nasce, con la cattiveria, mettendo a disordine. La fidanzata di mia mamma non mi vuole bene, mi picchia. E vogliono che sia, ci sia anche la possibilità di poter adottare bambini con queste coppie strane fatte di maschi o fatte di femmine. Questa è la società di oggi, ma il Signore Gesù ama queste persone. Il Signore Gesù vuole portare salvezza, ma vuole portare cambiamento, vuole riportare all'ordine di Dio. Leggevo in questi giorni una bellissima notizia di un organizzatore di una rivista, molto famoso, di un gay, un giovane gay che ha organizzato una rivista, ora non mi ricordo come si chiama, americana, ed era molto conosciuta questa rivista, e lui era un personaggio molto di spicco in quell'ambiente, ma anche onorato anche dai governi, dai ministri, dal primo ministro degli Stati Uniti. Questo giovane a un certo punto ha visto che quello che stava inseguendo non era una condizione naturale e non era stato creato così, ma lui stava seguendo la lussuria. Era diventato schiavo della lussuria e cominciò a gridare a Dio. Cominciò a gridare a Dio e Dio si è rivelato nella sua vita e lui è diventato un cristiano. È diventato un potente e meraviglioso cristiano. E da giovane distruttore, ecco, Dio questo lo può fare. Ma sapete che cosa c'è dietro a tutto questo? La preghiera di intercessione. Quando ci facciamo riempire dello Spirito Santo e cominciamo a intercedere, sapete, quando entriamo con la guida e la potenza dello Spirito nella preghiera, là entriamo nel vero combattimento contro i principati, le potestà, i dominatori che distruggono le famiglie, che ingannano le persone e che gli fanno vedere cose che non sono. So che queste parole potrebbero anche crearmi dei problemi, perché oggi non si può nemmeno parlare di questo. Ma io non ho parlato di omosessualità. Ho parlato di disordini. Ho parlato di disordini. Disordini che il nemico crea per portare problemi nel cuore degli innocenti. E farli crescere ribelli, farli crescere indipendenti, viziati. Perché questo è poi quello che succede. Questi figli sono viziati. Perché devono accettare quelle cose strane, assurde, allora gli permetto di fare anche determinate cose. Cosa che i ragazzini non si devono permettere. Però siccome anche i genitori li fanno, che ci può dire che non ha a fare, perché se io muovo non farà mia. E allora dobbiamo essere ripieni di Spirito Santo, dobbiamo cercare la forza in Dio e poi dobbiamo anche crescere in quella direzione, che dobbiamo poter usare l'autorità che il Signore Gesù ci ha dato. Vi ricordate che il Signore Gesù ha detto: andate in tutto il mondo, ogni autorità mi è stata data in cielo e io mando voi con la mia autorità. E voi avete autorità e voi potete calpestare serpenti, scorpioni, tutte quelle creature spirituali che vengono contro di noi. Noi abbiamo la potenza e l'autorità perché Cristo vive in noi. Non è per la forza che c'è in te stesso, ma perché c'è la presenza di Dio in te stesso. E quando tu guardi il diavolo e lo sgridi, il diavolo ha paura non perché ha paura di te, ma perché ha paura di colui che è dentro di te, che è dentro di noi. Se l'abbiamo fatto entrare, se l'abbiamo ricevuto come Signore, se l'abbiamo ricevuto come Salvatore, se l'abbiamo ricevuto come la guida quotidiana, come colui che è il primo e vive dentro di te, ma vive veramente perché parla attraverso di te, perché si muove attraverso di te, perché agisce attraverso di te, il nemico ha una grande paura e tu puoi usare l'autorità. L'autorità meravigliosa che ti è stata data. Un giorno John G. Lake, l'autore del, diciamo l'autore è lo Spirito Santo, ma colui che ha portato il risveglio in Sudafrica, c'è un libro, poi ce ne sono altri che parlano di lui, un libro, Il deserto fiorirà. Quest'uomo una volta è stato portato dentro una casa dove c'era un posseduto che era come una belva, e lo tenevano chiuso a chiave dentro una stanza, perché chiunque si permetteva di entrare là dentro li sbranava, peggio di un leone. E quest'uomo di Dio l'hanno portato lì e ha detto: datemi la chiave, che ci entro io là dentro. E quest'uomo è entrato là dentro, l'ho guardato negli occhi, ma aveva il cuore pieno d'amore e pieno della forza di Dio e della consapevolezza che Dio era in lui. Quando siamo forti, ci fortifichiamo nello Spirito. Sappiamo che la nostra forza è la presenza di Dio nella nostra vita. E quando siamo consapevoli che Dio è dentro di noi, sappiamo che il diavolo non se la deve vedere con me, se la deve vedere con colui che è dentro di me. Amen. E quando mi avvicino e guardo con gli occhi l'avversario, l'avversario diventa come una pecorella. E gli do gli ordini. E a quegli ordini non può dire no, perché c'è il dito di Dio, c'è la potenza di Dio, c'è l'autorità di Dio. Quell'uomo è stato liberato, è inutile che ve lo dico, lo capivate. È entrato là dentro, quell'uomo è ritornato in sé, è uscito normalmente, non c'è stato più bisogno di tenerlo chiuso dentro una stanza. Ma ci voleva un uomo ripieno della potenza di Dio. Nel 2014 c'è bisogno di tante persone di questa Chiesa che abbiano questa potenza. Ma non viene dal nulla, viene se ci fortifichiamo, fratelli. Non viene perché venite in chiesa la domenica. Non viene perché vi state dicendo sì. Ma viene se voi vi fortificherete, se ci fortificheremo nella presenza di Dio. Se ogni giorno cercheremo in Dio le forze. E se pregheremo, se ascolteremo la voce di Dio, allora verrà la forza di Dio. Allora avrà la consapevolezza che colui che è dentro di te è più grande di colui che è nel mondo. E quando andiamo a combattere, vinciamo, perché è Dio che vince, è Dio che è il vittorioso. E io sono più che vincitore perché è colui che ha vinto è dentro di me. Amen? Gloria al Signore. Voi sapete che Dio, per realizzare il suo progetto di redenzione, ha scelto prima Abramo. Lo ha tirato fuori dal suo paese, dal suo parentato, e da lì ha fatto una promessa, e quest'uomo ha fatto un cammino. Ma a un certo punto, perché quest'uomo non si perdesse per strada, Dio gli ha detto una cosa importante. E quel qualcosa che Dio ha detto ad Abramo perché non si perdesse per strada è quello che è importante anche per noi. Cammina nella mia presenza e sii integro. Questo è quello che il Signore gli ha detto. Cammina nella mia presenza e sii integro. Solo così tu arriverai a destinazione. Se conserveremo la nostra integrità. Cioè significa se manterrai il tuo corpo sano, non facendo una buona dieta e non mangiando delle cose, ma senza toccare niente di contaminato, senza guardare niente di proibito, senza ascoltare niente di iniquo, senza toccare con le mani qualcosa che non è tuo, e qualcosa che non puoi toccare. Guardate che il tentatore ogni giorno ci va attorno come un leone ruggente per divorarci, ma non è che ti fa il ruggito del leone, ma ti sussurra parole dolci e ingannevoli, e ti dice: che ci fa? Tanto Dio è buono, poi ti perdonerà. E una caduta. Ma tu che fai? Sei troppo orgoglioso, tu non vuoi cadere. Devi anche sperimentare la caduta, così poi Dio ti innalza. Sperimenterai il fatto che Dio ti alza, te la gira tante volte per fartela bere, la sua bugia. E tu devi dire no, come Giuseppe ha detto no alla moglie di Potifar. Ha detto no. Il mio corpo non va prestato all'iniquità. Il mio corpo è integro. I miei occhi non devono guardare cose inique. Guardate che molti cristiani sono contaminati dalla pornografia. È ormai a basso macello. Si trova dappertutto. Non la devi andare a cercare, ti cerca. Non la devi andare a scrutare, ti viene a trovare. E tu c'hai a dire: non ho bisogno, non mi servi. O ma chi dice che c'era una Santa Lucia? E mia moglie ci risponde: che c'ha bisogno? Ama caputo. E questo è quello che il diavolo ti viene a dire: sai, così sono di un'altra religione, ci dice. Non sono di questo mondo. Io sono una creatura celeste che cammino per Dio e con Dio. Amen. Questo è quello che dobbiamo fare se vogliamo arrivare a destinazione. Amen. La santità era la condizione essenziale per vincere in tutte le battaglie e tutti i combattimenti. Vi ricordate, no? Matteo 5:8 dice: beati i puri di cuore, perché essi vedranno Dio. Quando siamo contaminati non vediamo più Dio. Numeri 11:18 dice: quindi dirai al popolo: santificatevi per domani e mangerete carne, poiché avete pianto agli orecchi dell'Eterno, dicendo: chi ci darà carne da mangiare? Stavamo così bene in Egitto, perciò l'Eterno vi darà carne e voi ne mangerete. Però la condizione per realizzarsi questo era che si santificassero. Giosuè 3:5 dice: Giosuè disse al popolo: santificatevi, perché domani l'Eterno farà meraviglie in mezzo a voi. Guardate che la storia non è cambiata, anche se il Vecchio Testamento, Dio è sempre santo. Dio era santo nel Vecchio Testamento, è santo anche nel Nuovo Testamento. E se Dio è santo, voleva la santificazione nel Vecchio Testamento, anche nel Nuovo, ancora di più. Perché se andiamo a leggere in Apocalisse, dice: chi è santo si santifica di più. O no? Perché sapete, qualcuno mi ha detto, dice: ma queste cose del Vecchio Testamento? No, queste sono cose del Nuovo Testamento, e anzi nel Nuovo Testamento è ancora più severo. Cioè, non che è severo, è più reale, perché mentre prima l'uomo era solo carnale, ora siamo nati di nuovo, abbiamo la natura di Cristo, la natura di Dio, e quindi possiamo vincere. Perché abbiamo lo Spirito Santo che prima era sopra i profeti, ora è dentro di noi. Colui che era in noi e sopra di noi, era con noi, ora è in noi, è dentro. Ecco perché possiamo vincere, perché possiamo combattere e vincere. Perché dobbiamo realizzare questa cosa, che Dio è dentro di noi. Amen? Ma colui, 1 Pietro 1,15 dice: ma colui che vi ha chiamati è santo, voi pure siete santi in tutta la vostra condotta. Siete santi in tutta la vostra condotta. La santità si vede nella condotta. Non si vede solo perché io dico santo, 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 ah, vabbè, può dire. Non dice una cosa sbagliata, però se tu nella condotta sei santo, se tu non sei contaminato, se tu non segui i principi di questo mondo, se non segui lo stile di questo mondo, allora sei santo. Ma molti seguono lo stile di questo mondo, ma lo stile, chiamiamolo con questa parola bella pulita, non è stile, è sporcizia, è iniquità. Amen? Gloria al Signore. Cosa abbiamo da fare quest'anno? Abbiamo da realizzare la gloria di Dio nella nostra casa. Dobbiamo poter realizzare l'unità nella famiglia, l'unità nel cuore. E dobbiamo soprattutto mirare di più al progetto di Dio, che si realizzi il progetto di Dio, non lo scopo umano. Sì, posso capire che tu fai delle cose per dare sicurezza alla tua famiglia, per non perdere la casa, per non perdere il terreno, per non perdere il lavoro, per non perdere i figli, per non perdere questo, per non perdere quello, però per non perdere la tua stessa vita. Ma il Signore vi ricordo che ha detto: chi vorrà, chi ama la propria vita la perderà, ma chi per amore mio la perde la ritrova. Chi la perde per amore mio la ritrova. Quando noi mettiamo il Signore al primo posto, allora la preghiera che cosa deve essere? Questa domenica, per che cosa preghiamo? Una preghiera per tutto l'anno. Preghiamo questa cosa: Signore, fa che io realmente non mi perda nessuna delle benedizioni che Tu hai preparato per me. Fa che non mi perda l'unzione del Tuo Spirito. Anzi, Signore, quel livello di unzione che c'è stato nella mia vita, Signore, è troppo basso, è troppo piccolo. Voglio che Tu mi fai crescere nell'amore, nella verità, nella giustizia, nella santità. E che io possa essere ripieno della grazia che Tu hai dato ai Tuoi figli. E che io possa poter esprimere questa grazia con la mia vita attraverso l'ubbidienza, attraverso la mia condotta quotidiana. Io ho bisogno del tuo aiuto, ho bisogno della tua forza, ho bisogno di fortificarmi, perché da solo, Signore, non andrò in nessun posto, da solo resterò da solo con le mie debolezze e con le mie sconfitte, con le mie delusioni, con i miei fallimenti. Signore, ho bisogno di Te. E ho bisogno di Te. E questa mattina vi invito ad alzarvi.